Alcuni studiosi, come Jean Val, hanno accennato all'affinità fra Rosmini e Maine de Biran. Nato nel 1766 nell'Aquitania, in Francia, Biran aveva studiato soprattutto con Dillac e l'idéologue. In questioni morali, l'influsso più profondo è dovuto a Rousseau. Benché non abbia pubblicato in vita quasi nulla, quattro dei suoi lavori furono premiati, due dall'Istituto di Parigi, uno dall'Accademia di Berlino e un altro dall'Accademia di Copenaghen. Nel 1804 Biran si stacca dagli ideologhi, già che questi avevano abbandonato lo studio dei sentimenti interni. Politico di professione, per necessità non per vocazione, Biran vuole seguire in tutto il metodo sperimentale, applicato alla delucidazione della vita interiore e all'osservazione dei fatti della coscienza. Per lui, né il «je pense» di Descartes, né il «je sens» dell'ideologue sono il vero cogito, ma il «je veux», io voglio. Quindi la sua filosofia della volontà raggiungerà l'io come forza attiva, non come sostanza. Morì nel 1824. Poco prima del fine della sua vita, disse aver sperimentato in sé l'azione di una forza superiore, identificata da lui con la grazia divina. Questa esperienza lo forzerà a ripensare la sua dottrina dell'io per far luogo alla passività. Infatti lui aveva concepito l'io come una forza essenzialmente attiva e quindi questa esperienza della passività e della grazia divina lo aveva fatto ripensare tutto il suo discorso anteriore. È un fatto che ambedue pensatori, cioè Rosmini e Maine de Biran, hanno visto nella percezione di se stesso qualcosa di irriducibile e di primitivo. E sono ben coscienti della necessità di riconoscere a questo fatto la sua portata gnoseologica ed antropologica. Il senso dell'uomo interiore è molto vivo nelle loro opere, le quali evidenziano il bisogno di superare la dicotomia empirismo-razionalismo per rendere ragione dell'esperienza umana. Biran, per lui, l'empirismo era rappresentato dall'ideologo e il razionalismo soprattutto da Kant, cui conosceva, bisogna dirlo, poco e indirettamente. Biran, bisogna anche riconoscere, non aveva sondato neanche tutte le conseguenze della ideologia. Si interessava piuttosto alle questioni psicologiche e gnoseologiche. Appena verso la fine della sua vita, con l'affermazione della passività dell'io di fronte alla grazia divina, avrebbe potuto cominciare a scorgere che la tesi del corpo soggettivo e del senso intimo non garantiva un vero superamento della ideologia. Questo sarebbe riuscito con la scoperta di quello che Rosmini chiamava il divino, cioè la presenza nell'uomo di qualcosa che lo trascende e garantisce sia l'oggettività della sua conoscenza che il suo destino immortale, portandolo verso l'altro e finalmente verso Dio. Nella sua ultima opera cominciata, I Nouveaux Essais d'Anthropologie, i nuovi saggi d'antropologia, Biran si proponeva un'antropologia complessiva che facesse luogo all'esperienza della passività, mentre nelle sue opere anteriori, come già avevamo detto, aveva sottolineato con insistenza il carattere attivo dell'anima e dell'io. Lo stato della redazione era abbastanza avanzato e secondo gli studiosi Biran aveva l'intenzione di farla precedere da una discussione sulla conoscenza dell'io e degli altri esseri, dove avrebbe riassunto le sue tesi principali. Ma il testo di questa prefazione ci è rimasto difettoso ed è stato preso dal primo editore, da Victor Cousin, per una sua memoir premiata a Berlino nel 1807. L'errore è stato avvertito più tardi e il secondo editore, Pierre Tisserand, gli ha dato un titolo molto attirante per un lettore di Rosmini, appunto Note sur l'idée d'existence, una nota sull'idea d'esistenza, ma che non risponde esattamente al contenuto. Comunque, questa nota tratta i problemi che hanno occupato sempre la riflessione di Biran. Vediamo i punti principali. Biran chiama la coscienza di sé il fatto primitivo, il punto fermo di tutta la conoscenza. L'io è una forza attiva e tutte le altre esistenze sono conosciute sulla base di lui. La sensazione esterna è passiva e ci fornisce il concetto di sostanza, il quale non è sufficiente per conoscere con certezza l'esistenza di altri enti, già che la sostanza è un'ipotesi su qualcosa che rimane sempre nascosto. Questo è nell'interpretazione di Biran. Invece, dice Viran, la percezione immediata non è soggetta a errore. La percezione immediata non è soggetta a errore. Non bisogna provare l'esistenza di un soggetto dell'io, perché l'io stesso è soggetto. L'io si trova già in quel fatto primitivo della coscienza e non potrebbe non sentirsi immediatamente. Viran si rende conto che conoscere la propria esistenza è un atto posteriore, ma il primo atto dell'io è il sentimento. Cito Viran, nel primo istante della sua esistenza, l'io si apercepisce immediatamente. Lui sente la sua esistenza e più tardi si percepisce insieme come un essere realmente esistente. Di fronte a Condillac sottolinea la necessità di una prima attività, un intimo senso dello sforzo, contrario ad ogni passività, della cui percezione è anzi condizione di possibilità. Altrimenti il soggetto senziente, in quanto senziente, sarebbe creato dagli stimoli esterni. Sappiamo che l'esempio della statua. La statua che viene svegliata dagli stimoli esterni, ma che non sente se stessa in un primo momento, ma che sente se stessa dopo altre sensazioni delle cose appunto esterne. Infatti, che cosa sarebbe un soggetto, dice Viran, il quale soltanto sentisse le affezioni prodotte in esso dalle cose esterne? Certamente questo soggetto sarebbe un nulla da sé, ma si trasformerebbe in quelle diverse sensazioni senza avere nessuna unità né individualità da se stesso, cioè sarebbe le sensazioni che prova, ma non sarebbe questo soggetto un sentimento lui stesso, cioè non potrebbe sentire se stesso. Inoltre, neanche sarebbe possibile una pluralità di sensazioni, già che non ci sarebbe un soggetto per sentirle. Ma la sensazione non è percepita in astratto, ma come una modificazione di un corpo, il quale è sentito, dice Viran, come il fondo su cui tutte le altre sensazioni sentite si collegano, e viene chiamato perciò corpo soggettivo. Il fatto primitivo è quindi una dualità primitiva, perché composto da una forza, l'io, e un corpo sentito come proprio. Ma siccome l'io è la sola esistenza nota per se stessa, esso, dice Viran, scrive Viran, serve come tipo esemplare a tutte le nozioni generali e universali di cause e di forze, la cui esistenza reale nella natura noi ammettiamo. Fin di citazione. Non è l'esperienza esterna quella che ci fornisce i principi primi, ma la percezione immediata interna dell'io, la quale è appunto il primo punto fisso. Nella sostanza, nello stesso sarebbero sufficienti per spiegare la conoscenza di altri esseri. Quindi, se non avessimo il senso attivo dello sforzo, il quale trova una resistenza alla sua forza, alla sua attività, non potremo uscire dallo scetticismo, né dall'idealismo, né dal materialismo. Il senso intimo è quindi, per Viran, indispensabile per tutta la conoscenza. Senza di lui non avremo nessuna delle nozioni prime. Queste non sono né innate né categorie formali della mente, ma neanche consistono nella sensazione trasformata, al dire di Condillac. Con la stessa decisione con la quale Mendebiran nega alle sensazioni esterne la capacità di conferire universalità e necessità alle idee, non dubita di attribuirla all'io. Accetta la distinzione di forma e materia della conoscenza e vincola l'elemento formale al fatto positivo della coscienza come alla sua origine. Dice anche, il modo attivo, lo sforzo, è il formale nelle idee. Il suo fondamento è nel soggetto, nell'io. Esso è il primo raggio diretto di luce che scorge la vista interiore alla gente, il principio generatore di tutta la conoscenza. Questo senso intimo è sia l'innato che il formale nella conoscenza umana. Queste affermazioni sono tratte da altre opere, non della nota sull'idea d'esistenza, ma lo stesso pensiero si trova ribadito nella stessa nota. L'io è il vero principio di tutte le nozioni, dice Viran. Il fatto della coscienza, il fonte di ogni verità. E bisogna ricordare questa espressione, il fonte di ogni verità. L'io è per Viran il fonte di ogni verità. Dice anche il senso intimo dell'individualità o dell'esistenza dell'io è il solo a offrire all'analisi le caratteri e le condizioni del principio della scienza dell'uomo e di ogni scienza. Vediamo un po'. Il punto più forte del Wieranismo è costituito dalla ricerca sul sentimento di sé e sulla percezione del corpo proprio o soggettivo. Infatti è il primo, che io sappia, a utilizzare questa espressione, corpo soggettivo. Ma i suoi limiti diventano palesi nella concezione dell'io come fonte di ogni verità, appunto. A dir vero, il suo ragionamento non è molto originale. L'io è attivo e non riceve le nozioni dall'esterno, quindi le cava da sé. Lo stesso argomento si trova diversamente nel cartesianismo, in Leibniz, in Reid, anche in Kant. Le filosofie empiriste, Locke, Condillac e Hume, per esempio, con l'annientare l'io e derivare tutte le conoscenze dalla sensazione esterna, provocano spesso l'affermazione unilaterale del soggetto come fonte del sapere. In questo senso, Rosmini avvertiva ancora nel Galuppi l'influenza sia degli ideologi che di Kant, pur nell'opposizione ad ambedue. Non tralascia di sottolineare, Rosmini voglio dire, i meriti del Galuppi nell'individuare il nesso logico tra Condillac e Kant, ma fa vedere che il filosofo di Tropea non era riuscito a staccarsi interamente né dal sensismo né dal kantismo, né per quanto da una parte attribuisce alle sensazioni stesse l'oggettività, cioè la percezione dell'altro come altro, e da un'altra chiama ancora soggettive le idee di unità, di identità, di sostanza. Possiamo vedere la stessa confusione, cioè la percezione che Rosmini chiama esta soggettiva per Galuppi è infatti oggettiva, e da un'altra parte queste nozioni di unità, identità, sostanza, eccetera, che hanno bisogno di una luce intellettiva, per Galuppi, o da Galuppi, sono chiamate soggettive, appunto. Biran vede chiaramente che se il soggetto non fosse capace di conoscere se stesso direttamente, ogni conoscenza sarebbe ipotetica. L'uomo conosce la sua esistenza in maniera apodittica e non deve supporre un sostrato delle sue operazioni, perché quel sostrato è lui stesso. Ma mentre Biran considera il sentimento interno, il fatto primitivo, il punto di partenza della filosofia, Rosmini avverte che sono due gli elementi primitivi della conoscenza, accennati sommariamente come la sensazione e l'idea. L'uomo è per Rosmini un unico soggetto, avente per natura due termini, lo abbiamo detto, il sentimento fondamentale corporeo e l'idea dell'essere. La materia della conoscenza è fornita dal sentimento fondamentale modificato. La forma non è niente di reale, ma non perciò è un nulla. L'io è una delle cose conosciute e come tale materia possibile della conoscenza. La forma è presente in ogni atto di conoscenza come quello che fa conoscere le cose e perciò deve essere universale. Allora, il soggetto è individuale ed è, in ogni caso, condizione della conoscenza. Intanto è lui che conosce. Se l'io fosse la forma della conoscenza, questa sarebbe tinta della soggettività più fitta, cioè l'io sarebbe la forma della conoscenza, il soggetto sarebbe la forma della conoscenza, quindi non potremmo uscire dalla soggettività, da noi. Biran distingue parecchie volte fra sensazione e idea, così come fra sentire e intendere o pensare, ma non fornisce mai un'analisi soddisfacente di ciascuna operazione. Benché si riferisce all'universalità delle idee, non avverte che mettere l'io, il quale è sempre individuale, e nessun biraniano ne dubiterebbe, a fondamento, mettere l'io a fondamento dell'universale è un voler astrarre, come direbbe Kant, ex pumice aquam. Infatti, sentire non è pensare, si dice facilmente, ma la sfida di ogni filosofia è di spiegare il fatto in maniera convincente. L'esistente percepito sensitivamente è riconosciuto dalla mente come esistente. In altre parole, ogni sentimento, anche il sentimento di sé, per essere conosciuto deve diventare materia della percezione intellettiva. Il formale nella conoscenza, l'oggettività, il fonte della verità, in parole di Biran, non può quindi avere il suo origine nel sentimento intimo, neanche nell'io, già che il sentimento di sé senza l'atto riflesso della coscienza non è noto per se stesso, ma deve essere reso noto. Questo lo abbiamo già visto. E se per io si capisce l'atto che riflette su se stesso e pronuncia la propria realtà o esistenza, Il formale c'è già presupposto, ma non spiegato. Infatti, anche se l'espressione sembra paradossale, bisogna accettare che la soggettività dell'uomo non è fatta soltanto del soggettivo, ma anche dell'oggettivo. L'ontologia dell'essere umano si compie nel superamento della mera sensibilità, per quanto spirituale voglia si chiamarla, per arrivare ad una spiegazione completa sia del fatto della conoscenza che della natura umana, è necessaria un'osservazione più fine ed ammettere nell'essere umano un elemento che non si riduce a lui. Questo elemento oggettivo, l'essere ideale o idea dell'essere, Rosmini lo chiamerà il divino, il quale garantisce all'uomo non soltanto l'oggettività, ma anche la sua trascendenza. Contrariamente a molti altri, Rosmini sostiene che il pensare non ha la sua origine nel soggetto come soggetto, già che per pensare questo ha bisogno della luce dell'essere. Il pensare è possibile perché c'è un soggetto a cui è presente l'oggetto, quello che è oggetto per sé, appunto l'essere. Di conoscenza vera e propria non si può parlare fuori da una mente. L'estrasoggettivo rimane nella sfera del soggetto, ma l'oggettivo permette di uscirne. Grazie alla luce dell'essere, la mente è in grado di affermare l'essere in quanto tale, cioè nella sua esistenza indipendente dal soggetto. Per conoscere bisogna fare un giudizio, cui soggiace sempre l'idea d'esistenza, ma l'idea è qualcosa d'oggettivo ed esce dalla sfera del solo sentimento. Non è dunque il sentimento di se stesso, sia pure una forza attiva, quello che permette concepire l'esistenza di altri soggetti e di altre cose. L'io è sempre qualcosa di soggettivo. Non può dunque essere né causa né principio della verità. L'io non è luce a se stesso. Certo, nel soggetto si devono trovare i principi della conoscenza, ma questi né vengono alla mente dalla realtà esterna né sono di natura soggettiva. Malgrado le intenzioni di chi pronuncia questa tesi, chiamare l'io fonte della verità è cancellare la possibilità di essa. La natura dell'oggetto è di essere davanti al soggetto ed in opposizione a lui. La realtà esterna non è di per sé oggetto e non lo è ancora quando viene percepita sensitivamente. Diviene oggetto di un soggetto intellettivo, di un io se si vuole, grazie alla luce dell'essere presente a lui. Infatti, la riduzione dell'uomo a immanenza non si supera con l'affermazione di una soggettività a livello sensitivo. Anzi, può essere rinforzata da questa, come ne sono testimoni alcune filosofie del secolo scorso, voglio dire del XX, no? Del secolo XX. Ma anche se la ricerca dell'oggettività e della trascendenza non esce dalle preoccupazioni viragnane, una soluzione soddisfacente sembra fuori dalle sue possibilità speculative, troppo fortemente segnate sia dai termini della scuola di Condillac che dalla religione naturale del vicario Savoiardo, il suo primo maestro, cioè di Rousseau. Ha ragione, forse il più importante studioso di Biran, Henri Guyer, conclude nello suo studio dicendo così: il dramma di Mène de Biran si confonde così col significato storico della sua opera, appunto di essere uomo del Settecento nel momento stesso in cui aveva bisogno di pensare contro l'immagine dell'uomo nella quale si compiaceva il Settecento, di avere voluto inoltrarsi nelle profondità dell'anima, è un'espressione di Biran, senza rinunciare ai lumi. Fin di citazione. Qui ho voluto portare l'attenzione su di un punto chiave in cui si vede la capacità della sintesi rosminiana di superare gli ostacoli dove era inciampato Biran e, come la sua, tante altre filosofie. Il biranismo è quindi troppo insicuro e confinato a pochi temi. Si è guadagnato senz'altro un posto nella problematica del corpo soggettivo e della percezione di sé e per aver cominciato una via non percorsa da lui fino in fondo per recuperare il senso dell'unità anima-corpo, testimoniata dall'esperienza e non soltanto oggetto di dimostrazione. Inoltre, dopo Descartes, è stato forse il più grande ispiratore e rinnovatore della filosofia francese, ma i suoi limiti non possono essere ignorati. La vicinanza fra Biran e Rosmini si limita alla tematica del corpo proprio. E infatti alcune delle loro espressioni sono notevolmente somiglianti, ma la chiarezza e la profondità raggiunte da Rosmini non sono da paragonare coi saggi biraniani, ancor meno le due filosofie prese nel loro insieme. Soffermarci un tratto nel Viran, sul Viran, ci sembra di rigore per quanto i suoi scritti si trovano alla radice delle riflessioni di molti pensatori contemporanei, soprattutto francesi, sulla soggettività e sulla corporeità. Fra questi, Michel Henry ammette di trovare in Viran la sua maggiore ispirazione. Come altri filosofi contemporanei, Henry lancia alla filosofia occidentale un rimprovero generale. Per lui, da Platone a Heidegger, la filosofia assume come criterio dell'esistenza la rappresentazione. In conseguenza, il soggetto, in quanto tale, è, dice, gettato fuori dell'esistenza, perché concepito al modo dell'oggetto. Invece, la vera realtà non deve essere definita, per Michel Henry, dalla presenza davanti al pensiero. Qualsiasi modo di presenza è meramente oggettivo e pensare il soggetto come un oggetto è annientarlo nella sua realtà di soggetto, già che sarebbe come costituirlo attraverso l'atto di pensiero. Per Henry, dunque, oggettività è sinonimo di essere costituito. La soggettività è il reale. La vera realtà è la vita, la quale non è oggetto del pensiero, ma si percepisce soltanto nel sentimento. Da un'altra parte, se il reale è il soggetto e l'oggetto si riduce a lui, non è possibile un vero dualismo, perché questo dovrebbe aver luogo nell'esperienza, e l'esperienza è appunto l'assenza del dualismo, cioè del fatto o dell'ipotesi che ci siano due cose, due soggetti, due enti. Cioè l'esperienza è l'unità di soggetto ed oggetto, sempre per Michel Henry. E se la vita diventasse essa stessa oggetto, s'alienerebbe. La vita è dunque la soggettività e il mondo riceve la sua unità da questa, dal soggetto di cui è il mondo. Che cosa hanno a vedere queste riflessioni sulla questione del corpo soggettivo e del sentimento di sé? Infatti molto. Queste tesi sono ricondotte da Henry espressamente alla posizione di Viran sulla natura del corpo proprio. Nell'avvertenza all'edizione del 1987 del suo Filosofia e Fenomenologia del Corpo, saggio sull'ontologia viraniana, redatto insieme alla sua tesi dottorale ma stampata per la prima volta nel 1965, scrive: «Oggi non ho niente da modificare in questo testo. È sulle sue conquiste essenziali che le mie ricerche ulteriori si sono sviluppate». Non può nascondere, Henry, la sua ammirazione per Viran, sulla cui scia si mette volentieri. Dice, il primo filosofo è in verità l'unico che nella lunga storia della riflessione umana abbia mai capito la necessità di determinare originariamente il nostro corpo come corpo soggettivo è Men de Viran. Questo principe del pensiero, uno dei veri fondatori di una scienza fenomenologica della realtà umana. Fine citazione. L'importanza di Viran sarebbe nell'aver fatto della soggettività appunto il luogo originario di tutto il sapere, già che l'esistenza è l'origine della verità. Guardate come somiglia l'espressione di Men de Viran: l'io è il fonte della verità. Qui si dice l'esistenza è l'origine della verità, è la stessa cosa. Abbiamo visto alcune affermazioni di Viran che, isolate dal contesto e dall'intenzione del suo autore, ammettono una conclusione così. Ma Henry non si ferma qui. Se il mondo come manifestazione è costituito dalla coscienza, essere ed apparire si identificano soltanto nella soggettività, perché l'essere di questa sarebbe lo stesso che il suo apparire a se stessa. E Viran sarebbe giustamente il pensatore che ha scoperto quella realtà del corpo soggettivo nella quale essere e sentire, essere ed essere noto, perché fra sentire e conoscere infatti non c'è una differenza sostanziale, almeno non, quella differenza non viene spiegata, appunto essere ed essere noto sono inseparabili. Il mondo non sarebbe veramente altro perché è oggetto della coscienza. Mondo è sinonimo di manifestazione, quindi il suo essere concepito esclude una vera e propria alterità. Ricordiamo che non c'è dualismo, non c'è dualità. Soggetto e oggetto vanno ridotti in una stessa, diciamo, realtà. La certezza del mondo dipende dalla certezza dell'io. Dice Henry, il mondo è tanto certo come la mia esistenza. La sola realtà data è quella dell'io a se stesso. E il mondo è appunto in rapporto all'io, cioè relativo all'io, alla soggettività. La sola realtà data è quella dell'io a se stesso. Henry parla certo dell'altro, di non ego, di essere trascendente anche, ma questo si riduce al soggetto, così come il mio corpo sentito come trascendente, come direbbe Rosmini, la percezione extrasoggettiva del corpo proprio, del mio corpo, appunto deve essere il mio. Cioè l'essere del non ego, dell'essere trascendente, è il mio essere, quindi non è un vero altro essere. Biran avrebbe reso chiaro che l'idea di dualità significa piuttosto, dice Henry, l'assenza di ogni dualità, perché essa è quello che rende possibile l'esperienza, la quale è sempre unità. Parlare di dualismo ontologico è giustamente escludere l'idea di una tale dualità. Cioè il dualismo ontologico non è un vero dualismo, è un'unica cosa che ha due poli, possiamo dire, il soggetto e il mondo. La soggettività è per Henry il corpo soggettivo. Se si può parlare di anima, questa è la coesione interna del corpo, niente di più. Il corpo si sdoppia in corpo soggettivo e corpo trascendente, come abbiamo visto, e questa dualità non è la missione di un altro da sé come reale, ma è un caso di quel dualismo ontologico, che non è un vero dualismo, abbiamo visto, cioè dello sdoppiamento della soggettività, da cui sorge il mondo come apparenza di alterità, soltanto apparenza di alterità. Cito adesso Michel Henry. Il dualismo dell'anima e del corpo, cioè dell'essere originario del corpo soggettivo e del corpo trascendente, non è che un caso particolare del dualismo ontologico. La vita, e fin di citazione, la vita è insieme l'essere del corpo e l'essere del mondo. E l'unità del mondo è data dall'unità del corpo. Non si tratta soltanto del mondo come fenomeno, come totalità di significanti, oltre di che ci sarebbe il mondo reale, più o meno raggiunto da noi, ma Henry intende parlare del mondo tout court, cioè che non è possibile un discorso su qualcosa di reale che oltrepassasse l'esperienza. Nella sua tesi dottorale aveva questionato l'affermazione che, dice, niente ci può essere dato altramente che all'interno e per la mediazione dell'orizzonte trascendentale dell'essere in generale. Sembra una critica a Rosmini, anche se non aveva letto Rosmini. Il nuovo orizzonte trascendentale, invece, è per lui, per Henry, la soggettività. Il mondo non è esistente in sé, ma la sua realtà è quella della vita che lo costituisce. Cito Henry, dice, il mondo è attraversato da una vita che è la mia. Io sono la vita del mondo. Sono parole, come vedete, quasi blasfeme. Dunque, non c'è un mondo al di là della vita del corpo. La vita del corpo è infinita. Cito anche qui la fenomenologia del corpo di Henry. È un essere reale perché essa è l'essere stesso del nostro corpo. La sua vita concreta è infinita. La vita è quindi il corpo e la soggettività. La vita è quindi il corpo e la soggettività è infinita. Se l'essere in generale nasconde il reale, cioè la vita, e se il soggetto è la vita del mondo, non si può parlare di un esistente al di là della soggettività, della mia soggettività. C'è una differenza fra il contingente e il necessario, fra il finito e l'infinito, ma essa non è nient'altro che la differenza fra la soggettività e l'essere trascendente, il quale, come sappiamo, non è che un aspetto della dualità ontologica, e quindi relativo sempre alla soggettività. Per Henry, l'io è il necessario e l'infinito. L'ego, dice, è l'essere stesso della vita infinita. Ed il mondo, il finito, ne è una determinazione, senza realtà ontologica propria. Scrive anche, il modo di esistenza chiamato finito è infatti un modo della vita assoluta della soggettività, e in quanto tale appartiene per essenza ad una sfera di esistenza infinita. Lui non ha più nessun significato ontologico, ma soltanto un significato esistenziale. Men de Biran sarebbe stato il primo pensatore a porre l'essere della soggettività nell'immanenza radicale e ad avere superato così questo dualismo. Tuttavia, Il meno che si può dire è che a partire dalla dimensione soggettiva del corpo proprio, certamente poco studiata dai filosofi, Henri tira conseguenze molto lontane dall'intenzione di Biran, che non si chiude nell'immanenza, ma si apre a una filosofia dell'assoluto, come abbiamo detto. Nonostante, Henri legge anche l'ultimo periodo di Biran come una tappa in più verso una teoria dell'immanenza assoluta. Scrive: l'oggetto dell'ultima filosofia di Mende Biran è lo stesso di quello la cui prima delucidazione forniva la teoria ontologica del corpo. Fin di citazione. Il solipsismo a cui Henri tende fortemente può trovare certo un appoggio nella natura del corpo soggettivo, ma soltanto sulla base di un'opzione antecedente di darle un valore che non è il suo. Se l'orizzonte dentro il quale il mondo si presenta al soggetto è la corporeità, non già l'essere universale, l'altro è dato a noi come una modificazione o determinazione del corpo soggettivo, il corpo nostro. Ma così diventa impossibile affermare ragionevolmente l'esistenza di un altro da me. In Henri si conferma quindi la distinzione rosmignana fra l'extrasoggettivo e l'oggettivo. Quello è relativo al soggetto, questo ne è indipendente. La tesi che il reale sia propriamente soggetto e che tutto il resto sia relativo a lui potrebbe anche sembrare un punto d'incontro fra Rosmini e Michel Henry, diciamo, ma in verità è impostata su principi assolutamente inconciliabili. Infatti, Henry fa dell'oggettivo qualcosa di relativo al soggetto, e questa riduzione ha come naturale conseguenza la chiusura di ciascuno in se stesso. Non c'è quindi una vera spiritualità in Henry perché l'uomo non si apre mai all'altro. Rimane assorbito nella sua vita e dai suoi sentimenti. Il concetto di totalità ha senso soltanto come l'insieme di quello che ha rapporto con la mia soggettività in Henry. Non a caso la vita è chiamata infinita. Si potrebbe dire, senza esagerare, che il pensiero di Henry non è una spiegazione, ma è una giustificazione filosofica del narcisismo. E conosciamo già il tragico destino di Narciso. Volendo ridurre tutto a se stesso, si è perso anche lui. Le ambiguità del biranismo spariscono assolutamente in Rosmini. La soggettività umana non è concepita da lui sul modello del sentimento corporeo, ma sulla base dell'apertura all'essere, che non può avere il suo punto di appoggio nel corpo. Sia la corporeità che la spiritualità, la quale non è ridotta alla semplice riflessione né al sentire se stesso, costituiscono entrambe la soggettività, la cui più piena realizzazione ha luogo nell'apertura all'altro. Sia finito, sia infinito, e anche nella comunione con lui. Il soggetto umano non è la vita del mondo e molto meno egli è infinito. La distinzione fra sentimento ed essere ideale permette spiegare sia la conoscenza del mondo reale che la conoscenza di se stesso. Il componente soggettivo della percezione sensitiva non è capace di annebbiare assolutamente l'intendimento, perché quando questo la conosce nel suo essere, per virtù dell'idea, può distinguere che c'è qualcosa in essa che non appartiene al soggetto. L'io non è dunque né il fonte della verità né il formale della conoscenza, ma un sentimento il quale può essere conosciuto alla luce dell'essere ideale, la forma della verità. Per concludere questa lezione vorrei citare un passo alquanto lungo ma luminoso del nuovo saggio, in cui una chiara distinzione fra il soggettivo, l'estrasoggettivo e l'oggettivo permette di sciogliere non poche difficoltà finora viste. Scrive Rosmini: conviene riflettere che il soggetto si sente come soggetto e se noi prendiamo questo sentimento per cognizione, ci immaginiamo di avere una cognizione soggettiva. Ma questa non è cognizione. Possiamo avere una cognizione oggettiva anche del soggetto, che non ci illude punto, benché in quanto con ciò si conosce il soggetto può chiamarsi cognizione soggettiva. In una parola, noi siamo il fonte della parte soggettiva della cognizione, come l'essere è il fonte della parte oggettiva. Il conoscersi dunque come soggetti quali siamo è un conoscersi veramente. E la cognizione che può Illuderci è solamente quella che noi abbiamo delle altre cose, diverse sì dall'essere come da noi soggetto, perché quelle non sono con la propria loro entità nel soggetto contenute. Le altre cose differenti da noi e limitate, se sono simili a noi per una potenza di sentire o di intendere, sono soggetti. Ma se sono insensitive, né sono soggetto per sé, né sono oggetto per sé, né soggetto. Che cosa dunque sono? Siamo obbligati a denominarle con una parola negativa, chiamandole extrasoggettive. Extrasoggetto. Questa parola significa appunto che il loro primo atto, che le costituisce enti reali, ci rimane incognito e da noi deve essere supplito a ciò che lo possiamo intendere, come diciamo dei corpi. Ma l'extrasoggetto non si percepisce da noi se non per una sua azione sentimentale in noi e perciò, sebbene ciò che percepiamo sia extrasoggettivo, tuttavia nel modo di percepirlo vi si mescola del soggettivo, cioè del nostro stesso sentimento. E se non si separa, c'è l'illusione.